Modus vivendi. Stili di vita.
Ben ritrovati da Gaetano Prisciantelli. Anche questa settimana parleremo di natura, di scienza, soprattutto di stili di vita con Modus Vivendi. Modus Vivendi è un mensile che trovate in libreria, ma anche un sito internet www.modusvivendi.it, dove trovate il sommario di questo numero, trovate anche l'inserto Eco Lavoro per trovare un lavoro verde, trovate anche questa trasmissione in versione podcast. Buon ascolto a tutti, quindi, perché stiamo per parlare di freddo, di inverno, perché a quanto pare, a quanto ci hanno detto anche quest'anno, ci toccherà accendere il riscaldamento, quindi arrivarci un po' più informati sulle cose che ci aspettano sarebbe meglio. I nostri ospiti oggi sono Livio Tonello, che è in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
E Brendan Chierchier, che è qui in studio con noi. Brendan Chierchier è un collaboratore di Ecoblog, ma è qui con noi anche perché ha fatto una scelta per forse già per l'inverno scorso. Se non
già per l'inverno scorso.
Quindi parliamo a ragion veduta. La scelta è stata quella di riscaldare gli ambienti.
Di riscaldare la mia casa dalla legna, anziché usare la legna per la stufa a legna che avevo, usare questi famosi pellets, una stufa a pellets.
Ecco, i pellet sono invece quello di cui si occupa Tonello, Livio Tonello, che è in collegamento con noi. Livio Tonello è un produttore che ci parlerà adesso di questo combustibile, in fin dei conti, che è fatto a partire da fibre legnose, e adesso capiremo perché può essere conveniente passare a questo modo di riscaldare gli ambienti. Ecco, Tonello, lei si occupa appunto di produrre il pellet. Intanto descriviamolo, come si presenta, come è fatto?
Ma il pellet è semplicemente un cilindretto di un diametro variabile dai 5 agli 8 mm, anche se ce ne sono di maggiori dimensioni, lui ha una lunghezza di 2-3 volte il diametro, che normalmente dovrebbe essere fatto di pura segatura vergine di legno, e sarebbe tutto lì, ha un alto valore aggiunto come calorie e una cosa e l'altra.
Ecco, la forma è quella,
è un piccolo cilindretto
fatto con un impasto, diciamo, alla fine.
No, è solo segatura, non è nessun impasto, segatura... non dovrebbe aver nessun collante, perché l'unico collante come legante è la lignina del legno.
Quindi viene fatto solo a partire da segatura. Ecco, Tonello, io sono sicuro che lei mi può dire qualcosa a proposito del fatto che non tutti i pellet sono uguali.
Non tutti i pellet sono uguali, sicuramente. L'unico pellet, il vero pellet, dovrebbe essere fatto di pura segatura vergine, cioè senza corteccia, senza nient'altro. Poi c'è chi ci mette corteccia, e naturalmente la corteccia anche brucia, il valore calorico è uguale, però naturalmente poi, se uno va a vedersi le schede tecniche, quando ci sono, perché normalmente anche queste si saltano, quando va a vedersi il residuo c'è molta più cenere, invece di pulirsi la stufa ogni 3 giorni se la pulisci ogni giorno e mezzo.
Per non parlare del fatto che si è acquistata della cenere, della quale proprio non c'è proprio bisogno di acquistarla, immagino nessuno possa immaginare di alimentare un impianto di riscaldamento con un combustibile già esausto.
No, ma infatti, cioè il vero pellet dovrebbe essere fatto di pura segatura vergine.
Ecco.
Poi naturalmente il discorso è lungo, è stato dato dalla mancanza di materia prima, dall'enorme vendita di stufa, perciò dall'aumento della domanda, e perciò sul mercato si sta trovando di tutto.
Si sta trovando di tutto. Torneremo a parlare di come riconoscere poi il combustibile più adatto al nostro impianto, ma parliamo anche dell'impianto, ne parliamo con Brendan Chierchier, che è in studio con noi. Possiamo darci del tu, perché siamo colleghi. Ecco. Che cosa è successo? Tu hai questo impianto, lo hai provato per un anno.
Impianto alla fine molto semplice.
L'impianto è molto semplice, però sappiamo che le stufe a pellet possono anche essere molto tecnologicamente sofisticate.
Molto sofisticate, perché la mia, per esempio, io la posso programmare l'orario in cui si deve accendere, si può accendere da sola, spegnere, posso impostare la temperatura, posso regolare parecchio parecchi parametri, anche a seconda quale pellet prendo, a seconda quanta umidità residua c'è nel pellet, eccetera. Ho tutta una serie di impostazioni che posso scegliere direttamente sul pellet. Ho un quadro con un telecomando e dei piccoli pulsantini direttamente sulla stufa, c'è una scheda elettronica che gestisce tutto.
Ma è un impianto che va bene solo per chi ci capisce, solo per
no.
I super esperti, per i super informati, per i giornalisti che si occupano di ambiente.
Ho avuto un po' di problemi inizialmente per impostare, perché magari va impostato a seconda la canna fumaria, quanto ce l'hai lunga, quanta aria prende, eccetera. Però è tutta un'installazione che dovrebbe poi seguire chi è che ti installa, che ti ha venduto e ti installa la stufa in questo
caso. Ecco, Tonello diceva prima: c'è più domanda, c'è più offerta. Ovviamente c'è un punto critico, no? Se tutti cercassero dei pellet, questi pellet sarebbero più cari del petrolio.
Sì, questo è quello che è avvenuto in effetti l'anno scorso.
Paradossalmente significa che dobbiamo parlarne meno per tenere i prezzi bassi e permettere a te di comprare il combustibile a un prezzo accettabile. Ma esiste
forse
questo pericolo?
No, il pericolo esiste, ne abbiamo visto lo scorso anno. Vuoi per i problemi col gas dalla Russia, il forte freddo, eccetera. C'è stata una forte domanda di pellet, anche perché sono state vendute tantissime stufe a pellet negli scorsi anni e non c'era un'offerta. Quello che è avvenuto in effetti è stato un aumento del prezzo del prodotto. Quest'anno infatti la maggior parte delle persone si è organizzata e ha comprato d'estate. Almeno
a luglio
aveva...
che esatto. Fai, ti alzi una mattina e vai a comprare il combustibile.
Vado a comprare il combustibile, me lo metto da parte, se ho lo spazio ovviamente deve avere un po' di spazio.
Le famose formiche.
Esatto, bisogna fare un po' di formiche.
Alle cicale. Io volevo sapere un'altra cosa, al di là dei prezzi, perché si dice che la stufa a pellet è ecologicamente vantaggiosa?
Ma principalmente perché si usa un prodotto di scarto che è appunto la segatura, quindi anziché buttare la segatura o farci qualcos'altro uno lo utilizza come combustibile. Il CO2 che si produce, come sappiamo un po' come per i biocarburanti, che si produce è quello che viene assorbito dalla pianta durante la crescita, quindi alla fine c'è un equilibrio. Anche gli altri gas come il NOx, l'ossido di azoto eccetera sono fondamentalmente molto bassi come combustibile, quindi rende tutto molto ecologico da questo punto di vista.
Livio Tonello, lei si occupa, tiene d'occhio insomma la produzione di pellet. Prima di spiegarci come si fa a scegliere quello veramente conveniente e soprattutto quello ecologicamente sostenibile, io le faccio una domanda che è una provocazione: ma non si rischia di dover tagliare degli alberi magari dentro le foreste per poter produrre il pellet, se paradossalmente dovesse aumentare molto la domanda di questo combustibile?
Prima o poi si finirà così, ci mancherebbe, certo. È come buttare giù un albero per fare un stuzzicadente, ci saranno dei costi aggiuntivi non indifferenti che l'acquirente finale dovrà sopportare se vuol continuare a usare il pellet. Però ringraziando stanno uscendo anche diverse altre tipologie di pellet, che però per il momento non è che si possono usare in qualsiasi modello di stufa, è solo quello il problema.
È una tecnologia in evoluzione. Per esempio, io penso all'ipotesi che magari questa segatura abbia bisogno di essere trattata in un certo modo e per subire questo trattamento ci sia poi bisogno di impiegare dell'energia, no? Che va messa nel calcolo, insomma, dell'impronta ecologica.
Cioè il costo finale, oltretutto, è anche dato emissioni nocive che ne ha poche, però se uno contasse anche trasporti, camion che vanno e che vengono, una cosa o l'altra, siamo abbastanza altini anche come impatto ambientale. Comunque.
Ma da questo punto di vista, mi perdoni Tonello, ma esiste un modo di distinguere il pellet più ecologico da quello meno ecologico? Esiste un modo di essere sicuri che questa
ci
sia
sarebbe,
veramente una scelta che fa bene all'ambiente oltre che al portafoglio?
Ci sarebbe. Se qualcuno è qua, se ci siete, battete un colpo, Comitato Termotecnico Italiano, almeno voi, non lo so, che ci fosse almeno un obbligo di avere una scheda su ogni sacchetto, ci fosse una scheda tecnica con potere calorico, umidità, materiali pesanti e tre o quattro altre voci che dovrebbero essere obbligatorie.
Ecco, ma Tonello, scusi, io faccio un po'... ecco, il punto di vista è di chi poi non è che può stare a leggere le etichette fino nelle virgole, perché possiamo anche scrivere tutto quello che vogliamo sulle etichette. La verità è che
e
non cosa abbiamo...
sta succedendo? Scrivono tutto.
Scrivono
cosa
tutto, ma non c'è la possibilità che voi, che siete i produttori, o vi mettiate d'accordo per creare un marchio di garanzia che possa tutelare tutto il settore?
C'è già un qualcosa che è nato, è tipo l'AIL come associazione, che fanno il pellet golden, ma sono state lasciate alla buona volontà del singolo, il che non ha senso. Ci andrebbe una normativa seria ed unica, efficace, almeno per l'Europa, almeno parliamo per l'Italia, se no per l'Europa, perché già in altri paesi ce ne sono le norme. Leonorme, le DIN, in Francia c'è l'ITEB che si occupa di questo, in Italia siamo veramente alla frutta qua,
c'è un po' di lavoro da fare,
ce ne sono tanti che se ne stanno approfittando, ma alla grande.
Livio Tonello, io la ringrazio e le faccio in bocca al lupo, ovviamente appena ci sarà qualche notizia ci faccia sapere, in
io
questo senso
perché lei,
saremo
faccio in bocca al lupo più che altro agli utilizzatori di pelle,
ecco,
hanno bisogno
appunto
di tanta fortuna.
Grazie
Tonello, arrivederla, grazie a voi.
Buongiorno Brendan Kierkie, ecco, come consumatore, come utilizzatore è stato chiamato in causa, tu come ti regoli, come fai a essere sicuro di acquistare un prodotto
in
come
effetti,
si deve?
Questo è un
problemi posti da Tonello sembrano seri.
Sono problemi seri e sono problemi difficili. Io ho notato per esempio che i pellet che provengono dall'Austria o dalla Svizzera, da altri paesi, hanno una scheda stampata su ogni singolo sacchetto molto dettagliato, dove c'è scritto l'umidità, il residuo di umidità eccetera. Quindi è un problema serio, e qui ovviamente il consumatore può arrivare fino a un certo punto.
Se io volessi tirare le conclusioni potrei dire che è un'ottima opportunità e sarebbe il caso di non lasciarsela sfuggire, questa di avere degli impianti
sempre
a pellet.
Nel senso di diversificazione delle fonti, alla fine io uso anche il GPL, uso anche altre fonti, è una fonte in più.
Ulteriore possibilità, perché comunque non fa bene a nessuno lasciare le chiavi poi della nostra sicurezza energetica solo a un soggetto.
Esatto.
È bene distribuire questo potere in modo da poter contare di più invece come consumatori. È tutto per questo appuntamento con Modus Vivendi di questa settimana. Io sono Gaetano Prisciantelli, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche Tony Caruso che ha curato la parte tecnica. Vi do appuntamento alla prossima settimana con Modus Vivendi.